chiediamo al Signore la grazia di poter cogliere e accogliere la divina preziosità della divina liturgia di oggi e la parola che in essa celebriamo, chiedendo in modo semplice, umile e profondo che veramente il Vangelo oggi parli a ognuno di noi, parli a ciascuno di noi e a noi insieme, di tutto il mistero, il dramma, la speranza dell'intera umanità, a partire da chi si trova esposto a situazioni e a vicende più ferite, più esposte all'angoscia, più nella tentazione di fuggire. Sia oggi una liturgia di pace veramente universale. Tutte le intenzioni che avete colto nella preghiera, portiamole nella celebrazione della Divina Liturgia e possiamo umilmente ma appassionatamente sostenerci l'un l'altro, perché ognuno possa trovare in questa parola la verità, la speranza, lo splendore della vita che il Signore ha donato.
Volevo fare un'osservazione su un particolare del testo dei Romani che poi riguarda un po' tutte e tre le letture. Quando è un particolare perché mi ha fermato l'attenzione, non riuscivo a capirlo, quando dice al versetto 10: se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo spirito è vita per la giustizia. E ascoltato così un testo del genere un po' lascia sconcertati, perché sembra che voglia contrapporre il nostro corpo al nostro spirito. Il corpo e l'anima, dice, il corpo muore, però lo spirito invece è vivo. E sarebbe un ragionamento tipicamente greco più che ebraico, poi un ragionamento greco che è entrato molto anche nel pensiero cristiano, per cui da sempre sentiamo dire, no, che il nostro corpo muore, però fortunatamente l'anima invece rimane viva. E, mentre invece per gli ebrei la cosa non è così, il corpo e l'anima sono uniti così intimamente che tutto muore e tutto ha bisogno di essere risuscitato. Allora, come si può interpretare questo punto di San Paolo? Io lo interpreterei così, e vedo che anche la traduzione, perlomeno la traduzione nuova, spinge in questa direzione, mettendo questo spirito con la S maiuscola. Quindi non è una contrapposizione tra il nostro corpo e la nostra anima, la nostra parte materiale e quella spirituale, ma la contrapposizione tra la condizione dell'uomo mortale, e questo è il corpo, e lo Spirito Santo, che è vita. Infatti non dice vivo, perché se avesse voluto contrapporre avrebbe detto il corpo è morto, però il vostro spirito è vivo, invece dice è vita, e quindi si riferisce allo Spirito di Dio che è vita. E allora di qui ho pensato che ci sia una parte molto importante dello Spirito Santo in ordine al suo essere vita e al suo essere vivificante. Questo è molto presente nel testo di Ezechiele. Se tutta questa gente riprende vita è proprio perché lo Spirito soffia su di loro. Ora, questo si vede meno nel testo di Giovanni, per venire alla... cioè non c'è riferimento all'opera dello Spirito Santo. mentre invece in Giovanni lo Spirito Santo è molto importante, quindi questo un po' stupisce. A meno che non si interpreti che quel fremette intimamente che a un certo punto il traduttore italiano dice di Gesù, e non lo si lega più correttamente, fremette nello spirito. Ecco, allora qui ci sarebbe un piccolo cenno al fatto della presenza dello Spirito Santo in Gesù e nei suoi turbamenti e anche nelle sue parole, soprattutto questa parola che dice: sono io la risurrezione e la vita. E quindi proverei a dire così: lo Spirito Santo è il protagonista della risurrezione, perlomeno nella prima e nella seconda lettura, ma lo è anche, sia pure un po' nascosto, nella persona di Gesù e nel suo fremito intimo, e lo è soprattutto visibile in questa risposta che lui dà a Marta, spiegandole che fin da adesso lui è risurrezione e vita, proprio perché in virtù di questo spirito che fin da adesso agisce come promotore di vita nella esperienza dei discepoli.
Io dico una cosa sulla prima lettura, riferendomi anche al testo di Isaia di ieri, dove veniva detto che questi uomini stavano nei sepolcri, si nascondevano in nascondigli, e oggi appunto questa parola del profeta dice che appunto il Signore Dio apre questi sepolcri e fa uscire da queste tombe, quindi come un'azione di salvezza che viene da Lui. E certamente c'è anche un'altra differenza tra questa lettura e la lettura del Vangelo, perché mentre Gesù compie questo segno nei confronti di una persona sola, qui è tutto il popolo che viene salvato, e che viene tirato fuori e viene fatto vivere, e gli viene data vita. E oltre a quello viene portato da una terra straniera, perché questi sepolcri sono in terra straniera, e viene portato nella terra del riposo.
E forse possiamo quindi prendere l'occasione della parola che stiamo celebrando e anche di quello che è stato detto su questa parola. Forse abbiamo bisogno un po' di ricomprendere qualche cosa. Io mi collegavo un po' a quella parola così anche forte, determinata di Gesù, quando dice: scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco, ho l'impressione che dal punto di vista della liturgia che celebriamo e anche dell'animo che accompagna questi momenti delicatissimi dell'esperienza umana, dovremmo chiedere al Signore la grazia di poter riscoprire un po', ecco, questa vicenda come una vicenda pasquale: scioglietelo e lasciatelo andare, perché forse per molti aspetti ancora teniamo prigionieri, insomma, l'evento, e quindi impediamo forse in qualche modo che l'evento pasquale si possa esprimere in tutta la sua libertà e nella sua potenza. Lo possiamo chiedere per le vicende che stiamo attraversando, anche questa espressione "scioglietelo, lasciatelo andare" mi sembra che potremmo custodirli in questi giorni delicatissimi la realtà in cui stiamo vivendo, lo stato d'animo anche collettivo che sembra di percepire, e poi come noi stessi, insomma, no? Viviamo e interpretiamo, ecco, la prospettiva del cammino che dietro a quest'uomo del Vangelo tutti siamo chiamati a fare, a poter percorrere. Chiedere la grazia al Signore che ci dica in che modo quindi oggi noi possiamo celebrare, vivere, comunicare questo ordine che Lui ha dato, di scioglierlo e lasciarlo andare. Tra l'altro è interessante perché effettivamente mi è parso di capire, ho fatto un piccolissimo controllo superficiale, che Lazzaro se ne vada davvero, insomma, e quindi è restituito, insomma. Allora la grazia che si può domandare in questi giorni è proprio il fatto che coincida questa situazione difficile nella quale ci troviamo e l'evento pasquale, insomma, che sta per essere celebrato. Chiediamo al Signore questa grande grazia, insomma, no? Di celebrare la Pasqua, ecco. E davanti a ogni evento di fine, di morte, così, poter in qualche modo ubbidire a questo comando del Signore che ha voluto dirci con molta potenza anche questa mattina la sua volontà di resurrezione e di vita per tutti noi, e quindi di come c'è una liturgia della vita anche che forse deve essere un po' pensata, ripensata, per poter riaccogliere dei tesori che abbiamo un po' lasciato da parte. Quindi sì, tutto, sento di dover ringraziare il Signore anche per questi giorni. Mi sono chiesto per un momento come sarebbe stata per me se non ci fosse stati voi e se non fossi con voi in questi giorni.
Sei già contagiato.
Ecco, in certo senso si sarebbe già più risolto in questi giorni.
Sarebbe anche contagiato.
Vabbè, quindi meno male che invece le cose stanno andando così e che quindi anche siamo forse un po' reciprocamente protetti e protetti tutti dalla fede della Pasqua, dalla fede di Gesù. Occasione per domandare al Signore la grazia di una celebrazione pasquale, no? Profonda, ricca, come Lui possa consentirci di dare qualche piccola testimonianza di un mistero troppo grande per la nostra poca fede, ma che invece appunto possa essere annuncio della resurrezione.